Tutti sanno dirmi che cosa è questa, vero? Ce l'abbiamo forse anche il nostro portafoglio in questo momento, quindi la conosciamo bene, no? Secondo voi questa moneta è vera? Così, occhio e croce. No, non è vera. Perché dice che non è vera?
Perché sembra uguale, sembra rotonda.
Ok, poi? Però vi sono informati, non pensavo di trovarvi così esperti di numismatica. Questa moneta è vera? Fidatevi, è vera. L'ho presa dal sito di Wikipedia. Questa invece? Perché dite che non è vera? Ok, però sembra vero, ma ovviamente ha dei tratti particolari per cui diciamo che non può essere vera. Questa qui secondo voi invece? Perché dite no? Sì, no, non mi piace, vedo qualche cosa che non va. Questa infatti è falsa. Diciamo che tendenzialmente una moneta quando è palesemente falsa la sappiamo riconoscere, ovviamente, no? Però vi sfido chiunque di voi, no? Quando andate a comprare qualcosa, quando vi danno il resto, se effettivamente stai lì 3 ore a confrontare se questa moneta, no, aspetta, no, il pizzicagno c'ha la fila dietro di voi, insomma, se no questa qui è vera, voi prendete con la lente di ingrandimento, non lo fate, diciamo che lo prendete per buono, effettivamente, no? Sapete che più o meno va bene, è quella lì. Ma quella che invece è falsa, giustamente, se particolarmente contraffatta, cioè di piccoli particolari è difficilmente, no, da riconoscere. Quelle invece, con il caso di quello di prima, è molto più facile, ovviamente. Subito risalta all'occhio che c'è qualcosa che non va, ovviamente. Stamattina vogliamo aprire qualcosa di vero, che è la parola di Dio. A Seconda Pietro, al capitolo 2, vedremo stamattina questi primi 3 versi di questo nuovo capitolo che stiamo per affrontare. Quindi Seconda Pietro 2, da 1 a 3, così dice: però ci furono anche falsi profeti tra il popolo, come ci saranno anche tra di voi falsi dottori che introdurranno occultamente eresie di perdizione e, rinnegando il Signore che li ha riscattati, si attireranno addosso una rovina immediata. Molti li seguiranno nella loro dissolutezza e a causa loro la via della verità sarà diffamata. Nella loro cupidigia vi sfrutteranno con parole false, ma la loro condanna già da tempo è all'opera e la loro rovina non si farà aspettare. Così ho intitolato questo messaggio, il vero e il falso, e vediamo 3 punti che sono i falsi, i seguaci dei falsi e i falsi nella Chiesa. La scorsa settimana abbiamo visto le vere profezie, come si forma, come sono fatte, l'importanza di aggrapparsi ad esse, tenersi ben saldi, ben stretti. Pietro, alla fine del primo capitolo di questa epistola, appunto, evidenzia il rapporto che c'è tra la profezia e chi l'emana, cioè chi l'ha scritta, come ci è arrivata a noi. Parla quindi di ispirazione, no? Abbiamo visto l'intervento dello Spirito Santo verso alcuni uomini essenzialmente normali, anche se scelti da Dio, ma normali, persone come noi, ma per i quali vediamo il loro carattere, il loro impegno, la loro storia, il caso di Pietro che stiamo esaminando in questo periodo, che esprimono una propria volontà, un proprio carattere, un proprio profilo da parte di Dio, per Dio, oltre chiaramente a riportare quella che è la volontà di Dio, da parte di Dio. Quindi esiste il vero, abbiamo a che fare con esso, grazie a Dio, e tuttora, ma ahimè esiste pure il falso. E Pietro ci viene a trattarlo in modo approfondito, proprio dedica una sezione particolare di questa epistola, mettendo in evidenza ciò che è falso, che non viene da Dio. Oggi diamo solo una panoramica, e Dio piacendo, le prossime volte, le volte successive, vedremo quelli che hanno fatto nel passato, quello che fanno i falsi profeti, i falsi dottori, quello che purtroppo faranno ancora questo tipo di persone. Così riprendiamo, torniamo alla nostra parola, il primo punto, i falsi. Rileggiamo insieme questo primo versetto. Però ci furono anche falsi profeti tra il popolo, come ci saranno anche tra di voi falsi dottori che introdurranno occultamente eresie di perdizione e, rinnegando il Signore che li ha riscattati, si attireranno addosso una rovina immediata. Pietro non usa mezzi termini, va subito al dunque, parlando di una realtà tremenda, se ci pensiamo, perché qui dice tra di voi, tra di noi. Qualche settimana ho accennato a questo problema grosso, ricordate? Tra le fila della Chiesa, che si confondono, che si vogliono confondere. Grazie a Dio non sempre si confondono facilmente, a volte emergono con le loro dottrine, il loro parlare, il loro atteggiamento. Però più delle volte si nascondono, riescono a confondersi. E attenzione, possono anche salire sui pulpiti delle nostre chiese. Non mi guardate strano adesso, eh? E così abbiamo visto la volta scorsa come questi, come gli uomini di Dio, sospinti dallo Spirito Santo, parlano di Dio, proferendo le verità di Dio. I falsi profeti invece parlano di loro. Tutta l'attenzione, voglio che si concentri su di loro, su quello che loro hanno da dire, quello che loro pensano, le loro opinioni, il loro parlare, le loro dialettiche, molto spesso inquinate dai pensieri del mondo. E magari lo fanno per avere popolarità, per avere aggregazioni, masse, no? Stadi pieni, E per avere questa gloria terrena, per essere ricordati come grandi oratori. Allora vediamo in dettaglio con chi abbiamo a che fare, così come ce lo espone Pietro. Allora vediamo innanzitutto il profilo di queste persone, chi sono i profeti. Pietro parla al passato, ma con un riferimento anche al presente e al futuro, no? Quando dice come ci saranno. Il profeta per definizione sappiamo essere colui che proferisce da parte di Dio, cioè parla di Dio, e nella realtà dell'Antico Testamento vediamo più evidenziato che parla da parte di Dio di cose future, di cose che avverranno e che in parte si sono avverate nel Nuovo Testamento. Le leggiamo, l'adempimento delle profezie, Gesù, un nome per tutti, una situazione per tutti. L'Antico Testamento a sua volta ha una serie di libri, no? Che portano i nomi di profeti, che parlano da parte di Dio. Ma ci sono anche riportati i falsi profeti. È riportato il concetto del falso profeta e come viene trattato. Così vediamo in Deuteronomio, al capitolo 13, i versi da 1 a 5. Quando sorgerà in mezzo a te un profeta o un sognatore che ti annuncia un segno o un prodigio, e il segno o il prodigio di cui ti avrà parlato si compie, ed egli ti dice andiamo dietro a dei stranieri che tu non hai mai conosciuto e serviamoli, tu non darai retta alle parole di quel profeta o di quel sognatore, perché il Signore, il vostro Dio, vi mette alla prova per sapere se amate il Signore, il vostro Dio, con tutto il vostro cuore e con tutta l'anima vostra. Seguirete il Signore, il vostro Dio, lo temerete, osserverete i Suoi comandamenti, ubbidirete alla Sua voce, lo servirete e vi terrete stretti a Lui. Quel profeta, quel sognatore sarà messo a morte perché avrà predicato l'apostasia del Signore vostro, dal Signore Dio vostro che vi ha fatti uscire dal paese d'Egitto e vi ha liberati dalla casa di schiavitù per spingerti fuori dalla via per la quale il Signore il tuo Dio ti ha ordinato di camminare, così toglierai il male di mezzo a te. Chi sono i dottori? Per dottore si definisce non il medico, cioè colui che cura, anche se è una buona definizione in un certo senso, ma è il dotto, colui che conosce e sa insegnare. Questo è un dono di Dio, qualcosa di speciale. Lo leggiamo in Prima Corinzi, capitolo 12, verso 28, e Dio ha posto nella Chiesa in primo luogo degli apostoli, in secondo luogo dei profeti, in terzo luogo dei dottori, poi miracoli, poi doni di guarigione, assistenze, doni di governo, diversità di lingue. Quindi è un ministero preciso da parte di Dio per svolgere un determinato lavoro nella Chiesa. Questo è il dottore. Ci tengo a ribadire che è sì un dono di Dio, ma come tutti i doni va coltivato, va esercitato, va approfondito, va imparato anche come si deve svolgere all'interno della Chiesa. Questo nel caso in cui si opera per Dio. Ma la stessa definizione si ha anche nei falsi dottori, con la sola differenza che loro non hanno il dono da parte di Dio, quindi non hanno la benedizione da parte di Dio, sono soltanto persone colte. Conoscono la teologia, magari, anche molto meglio di noi, ma non sono da Dio. Questi sono i falsi dottori. Il profilo di questi falsi, come agiscono? Qual è il carattere principale di questi falsi? Pietro dice, introdurranno occultamente eresie di perdizione. Analizziamo questa definizione sintetica ma profonda da parte di Pietro. Quindi abbiamo detto, introdurranno, aggiungeranno, infileranno in mezzo. A che cosa? A quello che già c'è, alla verità con la V maiuscola. Un po' come introdurre la classica mela marcia nel paniere. Cosa fa? All'inizio non la vedi, ma dopo un po' comincia a fare danno, intacca le altre mele. E quindi non pensate che qualcosa che all'inizio sia così evidente, di palese, ma non subito, quindi, cioè, poi dopo lo diverrà, se non si interviene per tempo, ok? Quindi, occultamente, loro lavorano di nascosto, non fanno nulla apertamente, non si mettono contro la parola, contro la Chiesa in un modo diretto, ma lo fanno in modo occulto, sono in un modo che non mette in evidenza, cerca di non stridere poi con quella che è la dottrina dominale, la dottrina vera all'interno della Chiesa o delle Chiese, perché sennò sarebbero subito smascherati e buttati fuori. Ma fare le cose quindi di nascosto, non alla luce del sole, non in modo sincero, e questa è proprio la pratica di Satana, vero? Quella di mettere in dubbio la confusione, no? Non andare apertamente, ma cominciare a girarci intorno. Vi ricordate in Giardino di Eden? Come disse il diavolo a Eva? Così vediamo alle eresie di perdizione, le falsità pericolose. Cosa vuol dire? Che sono cose false, eresie appunto. Letteralmente eresia vuol dire opinione, aggiungerei proprie, opinioni proprie, che portano a perdizione per chi ci crede, chi si lascia abbindolare, sono molto spesso messi in un modo piacevole da vedersi, da ascoltare, anche l'uditore, no? Ha questa particolarmente propensione verso colui che c'ha un particolare carisma, un fascino particolare, nel senso generico del termine ovviamente. Quindi siamo disposti ad ascoltare queste musiche, no? Un po' da sirena, che ti vengono ma che fanno danno. Rinnegando, questo è quello che fanno anche questi falsi problemi. Ma qui abbiamo un problema, perché noi siamo abituati a pensare che i riscattati sono i salvati, ma questi non sono da Dio. Come fanno a essere riscattati, quindi salvati? Abbiamo dovuto un po' approfondire questo aspetto e qui i commentatori per questo verso si sono espressi in tanti modi, come al solito. Io ho ritenuto due ipotesi più attendibili. La prima è più di carattere teologico. Qui dice infatti riscattati. Ora bisogna fare quindi questa distinzione tra riscattati soltanto e riscattati e redenti, quindi salvati. Leggiamo in Prima Timoteo cosa dice Paolo, in Prima Timoteo capitoli 2, dai versi 1 a 7. Esorto dunque prima di ogni altra cosa che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni e ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che sono costituiti in autorità, affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta in tutta pietà e dignità. Questo è buono e gradito davanti a Dio nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Infatti c'è un solo Dio, anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, che ha dato a se stesso come prezzo di riscatto per tutti. Questa è la testimonianza resa a suo tempo e della quale io fui costituito predicatore e apostolo. Io dico il vero, non mento, per istruire gli stranieri nella fede e nella verità. Ora qui Paolo sta dicendo che Gesù è morto per tutta l'umanità, il suo sacrificio è così potente, così forte, unico, che è valido per tutti, perché ha potenza in questo sangue, lo cantiamo, vero? L'abbiamo anche ricordato stamattina, quindi è forte, ma attenzione, non è efficace per tutti. Perché? Perché bisogna credere. Bisogna accettare Gesù come personale Signore e Salvatore per essere salvati. Altrimenti questo riscatto, sei sì riscattato, ma questo riscatto rimane lì. Se tu non lo fai tuo, non lo fai proprio, non è efficace su di te. E quindi se questo non succede, non sei redento. Quindi, questo per quanto riguarda la prima ipotesi. La seconda, per questo verso chiaramente, che questa espressione è più dialettica. Cioè, questi falsi profeti dicono che loro dicono che il Signore li ha riscattati. Ma in pratica con i loro ragionamenti e le loro dottrine stanno rinnegando Dio. Perché dicono che sono stati riscattati, ma non è così. Quindi, questa è un po' più una espressione. Pietro sta dicendo quello che loro stanno dicendo, in altre parole. Io chiaramente sono più per la prima ipotesi, perché quello che leggo dalla parola di Dio. Comunque ho voluto riportarvi questa analisi. Quinto punto, la condanna è certa, rovina immediata, dice Pietro. Lo diremo anche dopo, ma qui già voglio accennarvi questo aspetto, proprio per rassicurare i lettori dell'intervento di Dio che punisce ciò che è falso e coloro che portano in giro queste falsità. Così Pietro vuole rassicurare subito i lettori di questa realtà, di questo intervento da parte di Dio. Prendiamo al secondo punto, i seguaci dei falsi. Rileggiamo il verso 2, molti li seguiranno nella loro dissolutezza e a causa loro la via della verità sarà diffamata. Già questo molti è abbastanza inquietante, vero? Diremo, ma così tanti ci sono? Ebbene sì, comunque se pensate che in proporzione il danno che possono fare sono comunque tantissimi. Ma parliamoci bene, anche altrove Gesù ha detto che molti andranno in perdizione e pochi saranno i salvati. Non è una novità questa, no? Quindi leggiamo Matteo capitolo 7, versetti 13-14. Entrate per la porta stretta perché è larga, è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Quanto stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Capite quindi la proporzione? Perché succede questo? Perché seguire ciò che è falso e non la luce di Gesù? Perché è più comodo. Seguire i propri interessi, perché il Vangelo è scomodo, dà fastidio, stride con la nostra natura, la nostra vecchia natura, la natura umana. Allora vedete che esistono questi movimenti cristiani etichettati come tali, alla volemo se bene, basta che c'è l'amore. Il nostro Dio è sì un Dio d'amore, c'è scritto proprio su quel versetto lì sopra, ma è anche un Dio giusto, è un Dio santo, 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 l'abbiamo cantato prima, vero? Siamo d'accordo su questo? Ok. Ma voi evangelici sempre pronti a mettere le puntini sulle i, siete voi che fate tutte queste divisioni. Mi dispiace, ma non siamo noi che facciamo queste divisioni, è la parola di Dio, è la parola di Dio che fa le cernite. Così vediamo il profilo di questi seguaci. Non credo che sia soltanto un giovane della fede, il tipico seguace, perché sarebbe scontato. Certo, chi non ha solide basi può essere facilmente distratto, sballottato da quella che è la sana dottrina, giusto? Chiaro. Ma immagino che possa essere anche qualcuno più maturo che segue qualcuno nella Chiesa che non è allineato con gli anziani, perché magari c'è qualche diverbio, no, con questi anziani, non si trova più tanto d'accordo su alcuni punti, su alcune questioni, no? Allora ecco che il falso comincia a mettere in dubbio la linea dottrinale della Chiesa, la Chiesa in cui è stato fino a ieri, ci sta tutt'oggi, questo è il problema. Magari in un modo occulto, no? Comincia a mettere il dubbio, come ho detto prima, questo è il modo di fare dei falsi, e così si spaccano le Chiese. Non è solo per questo motivo, ma è uno dei principali motivi. Quali sono allora le conseguenze? Le conseguenze sono chiare, c'è una cattiva testimonianza fuori dalla Chiesa. Coloro che erano conosciuti come pii, come attaccati alla verità, ecco che vengono visti come ipocriti, come dissoluti, incoerenti. Perché guardate che il mondo è vero che non comprende a fondo le cose di Dio se il loro cuore non viene convertito, ok? Però non pensate che siano così sprovveduti. A volte facciamo questo errore, facciamo questo errore. Quindi non sono così sprovveduti da non sapere abbastanza di Dio, perché magari gli abbiamo parlato noi di loro, perché magari li abbiamo visti tra le file di questa chiesa, quindi hanno ascoltato, hanno letto, hanno visto video su YouTube, quindi sanno tante cose, attenzione. Quindi non sono così sprovveduti o sguarniti da saper distinguere il credente genuino, che è coerente con la parola di Dio, dal credente che a un certo punto cambia bandiera e comincia a fare cose strane. Se ne accorgono fuori di qui. Quindi attenzione al giudizio di chi ci serve, perché noi così ne perdiamo tanti. In questo modo si perdono tante persone che si stanno avvicinando in umore anche sincero alla fede, però vedono qualcosa che non va. Ecco che allora si allontanano, quando c'è all'interno della Chiesa questa confusione, questa falsità. Ci sono anche delle responsabilità da considerare. Chiaramente la responsabilità di questi seguaci è chiara. Sono loro che dovranno poi rendere conto personalmente a Dio, no? Ognuno per loro. Ma io vorrei parlare anche e soprattutto della responsabilità della Chiesa, che dovrebbe guardare, osservare quello che succede tra le file della Chiesa, no? Un po' come dei guardiani. E ci sono dei guardiani per antonomasia, si chiamano episcopoi. Di chi parlo? Filippesi 1:1-2. Paolo e Timoteo, servi di Cristo Gesù, a tutti i santi di Cristo, in Cristo Gesù, che sono in Filippi, con i vescovi e i diaconi. Grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Ora qui la parola vescovo, tradotto come vescovo, non è altro modo, è un altro modo per dire anziano. Infatti il loro originale in greco è episcopos, che vuol dire sorvegliante, guardiano, colui che vede. Sono i famosi cani da pastore che sono nel gregge, usando la metafora. Quindi gli anziani, tra le altre cose, sono chiamati a vegliare, a sorvegliare il gregge proprio laddove c'è qualche pecorella che va un po' troppo fuori dalle schiere del gregge. Allora che succede? Che il cane cosa fa? Comincia a abbaiare, primo. Quindi vuole richiamare l'attenzione della pecora e anche del pastore. Riporta la pecora nel gregge, non sempre ci riesce, prima che si faccia male lei e ci facciano male anche le altre pecore che la seguono. Capito la similitudine? Così veniamo al terzo punto, rileggiamo il versetto 3. Nella loro cupidigia vi sfrutteranno con parole false, ma la loro condanna già da tempo è all'opera e la loro rovina non si farà aspettare. Così siamo arrivati alla Chiesa, in realtà già ci stiamo parlando della Chiesa. Cosa fanno questi falsi? Sfruttano i credenti con parole false, perché questo è quello che fanno, quello che sanno fare bene. Per che cosa? Per dei propri interessi. Non certo per gli interessi della Chiesa, non certo per gli interessi dei singoli credenti, tantomeno per quelli di Dio. Quindi si parla di cupidigia. Qual è la definizione di cupidigia? Beh, stavolta ci viene aiuto il vocabolario. Treccani ci dice: avidità sfrenata di ricchezze, di possesso. E non c'è bisogno di aggiungere altro, si capisce che cos'è la cupidigia. Ma è altrettanto vero, come accennavo prima, che la condanna è certa, da tempo decretato, qui dice l'Apostolo, decretata da Dio. Dio conosce ogni cosa. Già ci ha messo una bella croce sopra a queste persone, perché sa, conosce i loro cuori, sa come agiranno. E quindi questa è anche una rassicurazione per noi. Purtroppo fanno danno nel frattempo. Ma io credo anche un'altra cosa, che siccome il diavolo è principe della menzogna, della falsità, una delle tattiche è proprio quella di farti credere qualcosa, farti sperare in qualcosa, beni, ricchezze, popolarità, successo nel mondo, ovviamente dove lui è principe. E poi ti distrugge, ti abbandona. Una volta che ha raggiunto il suo scopo, ciao, ti sfrutta e ti butta via. Questo è quello che fa il diavolo. E poi quello che abbiamo visto anche, no? come attacca con la menzogna, no? Con le varie armi, abbiamo visto anche l'Evangelo di Luca questa settimana. E così personalmente vedo questa espressione: la loro rovina non si farà aspettare, è quello che possiamo vedere già qui ora sulla terra. Saranno rovinati coloro che si mettono di traverso. in attesa poi del giudizio da parte di Dio nei cieli, quello definitivo. Così abbiamo iniziato vedendo quanto è facile, quanto non è facile individuare una moneta falsa che è molto simile a quelle che usiamo tutti i giorni, no? A meno che non abbia dei particolari tratti di contraffazione. Ma quando non è così evidente, ti metti nel borsellino una moneta che fa che circola, prima o poi qualcuno se ne accorge. Se fatta bene è difficile che qualcuno se ne accorge. Molto spesso sai chi è che se ne accorge? Il distributore automatico. Se ci fate caso, a volte lo mettete lì e bravo chi l'ha programmato così, insomma. Come facciamo a distinguere questi falsi profeti, questi falsi dottori? Beh, come figli di Dio ci viene insegnato che dobbiamo essere molto cauti, o sarà la parola giudizio, giudicare. Beh, questo lo troviamo tra gli insegnamenti della parola di Dio, ovviamente. Ma siamo chiamati a fare anche le nostre valutazioni, i nostri confronti. Leggiamo un brano famosissimo che troviamo sempre al capitolo 7 di Matteo, dai versi 15 a 20. In Matteo 7, da 15 a 20, guardatevi ai falsi profeti, i quali vengono verso di voi in vesti da pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Li conoscerete dai loro frutti. Si raccoglie forse uva dalle spine o fichi dai rovi? Così ogni albero buono fa frutti buoni, ma l'albero cattivo fa frutti cattivi. Un albero buono non può fare frutti cattivi, né un albero cattivo può fare frutti buoni. Ogni albero che non fa buon frutto è tagliato e gettato nel fuoco. Li riconoscete dunque dai loro frutti. Pietro sta ripetendo un avvertimento che aveva sentito dal Signore Gesù alcuni anni prima. Non sta dicendo niente di particolarmente nuovo, insomma. E guardate che lo stesso Signore Gesù, lo leggiamo qualche verso prima in quello che noi conosciamo come Sermone sul Monte, avvertiva altresì di stare attenti a non giudicare, quello che dicevo prima. È vero, non dobbiamo giudicare, almeno non in modo grossolano. Qui veniamo chiamati a considerare, a valutare, a fare dare le nostre conclusioni in base a dei fatti reali, non a sentito dire, a base a quello che vediamo, quello che si può vedere in modo palese. Da questo brano di Matteo, un'altra cosa che possiamo vedere è che dice che li riconosciamo dai frutti. Alcuni riescono a riconoscere una pianta o il suo frutto già dal fiore, ma puoi anche sbagliarti. Io magari mi sbaglio, vedo un pesco, mentre invece magari è un albicocco, non sono così bravo. Ma quando vedi il frutto, beh, allora capisci di quale albero si tratta, no? Tutto chiaro. E prima che cada dall'albero e va in terra, e quel seme poi cosa fa? Germoglia e fa un altro albero. Allora, prima che questo succeda, tu devi togliere questo frutto e lo devi buttare via. E poi quest'albero va tagliato alla radice, prima che faccia danno. Quindi, come fanno i numismatici a capire se una moneta o una banconota è falsa? La domanda che vi faccio, come fanno i numismatici? Si preparano a riconoscerla, quindi su cosa si basano? Chi ha detto studiare il vero? Esatto, perché conoscono alla perfezione l'originale, come dovrebbe essere. Esatto, quindi quello è il metro di paragone, no? Non qualcos'altro. E cosa vi fa pensare a qualcosa di originale? Qualcosa che non è contraffatto? La verità. La parola di Dio, esatto. La parola di Dio è l'originale. Solo quello. Dalla prima all'ultima parola di tutta la Bibbia. Allora vi chiedo, questa volta rispondete per voi stessi. A fronte di questo che abbiamo visto ancora stamattina, di questo pericolo incombente in ogni chiesa, dove più, dove meno, prima o poi. Quanto è importante conoscere bene la parola di Dio e saperla applicare. Vogliamo pregare.
Signore, che avvertimenti importanti ancora stamattina che tu hai voluto ricordarci attraverso la tua parola, queste poche parole, tre versetti, ma quante verità, Signore. Pietro è riuscito in un modo altrettanto profondo a comunicare una urgenza che va avanti da 2000 anni. Quante chiese, Signore, sono state sfaldate, in quante chiese è entrato il falso. E quanto molto spesso c'è stata superficialità da parte di fratelli e sorelle vissuti secoli prima, e quanto può esserci ancora oggi. Vogliamo essere attenti, Signore, accorti a coloro che introdurranno nuove dottrine, nuove cose, soltanto per il fatto che ci siamo evoluti. Ma evoluti per cosa? L'uomo è sempre lo stesso, Signore, non è cambiato nulla. Così vogliamo essere attenti e accorti a quello che troviamo intorno a noi, dentro di noi, per prendere le giuste misure e stirpare il falso dalle chiese, dalla nostra vita. Aiutaci, Signore, a volte è un compito difficile, vogliamo essere aperti ad ascoltare, ma altrettanto accorti. Aiutaci a farlo, nel nome tuo santo. Amen.